Dalla lettera ai Galati, capitolo 5.
State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù, scusate. Ecco, io, Paolo, vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Voi, che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Noi, infatti, in spirito, per fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Voi correvate bene. Chi vi ha ostacolato impedendovi di ubbidire alla verità? Questa percussione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore, che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne porterà la pena, chiunque egli sia.
Grazie. Dunque, un po' di lievito fa montare tutta la pasta. Sapete, no? Ecco, cos'è il lievito. Ma poi ci chiede una cosa importante, anche qui all'inizio di questo capitolo. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Ma di cosa sta parlando? Ecco, io vorrei meditare su queste frasi. Siate saldi, e soprattutto un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Poi, se vogliamo leggere ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, i versetti che vanno dal 25 al 35.
Scusa, non ho sentito.
Allora, capitolo 14, i versetti che vanno dal 25 al 35. Il vero discepolo. Chi può leggere? Graziella.
È aperto. Or grandi folle andavano con lui, ed egli si rivolse a loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? E talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Oppure quale re, andando a far guerra con un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire, oda. Amen.
Sapete, sembrano parole tanto dure da parte invece dell'uomo che ha amato senza condizioni da dare la propria vita in cambio per ognuno di noi. Quindi è l'unico che ha diritto di parlare in questo modo e in questa maniera. Sono parole molto, molto forti, che quando lui dice, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, ma che significa? Cioè, poi un altro posto dice che se non hai, insomma, se dici questo è offerta a Dio e non posso dare questi soldi ai miei genitori, dice... Che sei praticamente un maledetto, un crimine, no? Piuttosto dai sostentamento ai tuoi genitori. Sembrerebbe che ci fosse una contraddizione, ma il Signore ci vuole parlare, vuole farci capire veramente quello che noi siamo, e vuole farci capire quello che noi siamo e quanto dobbiamo meditare. Qual è che è la nostra condizione? La nostra condizione di peccatori, la nostra condizione di quelli che cambiano da un momento all'altro la loro posizione. Ma un paletto più sotto ci viene ancora raccontato e ci dice, chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolare il costo e per vedere se è abbastanza per portarlo a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Fratelli, ed è così della nostra fede. È assolutamente questo. Noi abbiamo cominciato nella nostra vita. Un giorno abbiamo cominciato a costruire questa casa. E sappiamo che questa casa la possiamo portare a termine solo se la malta è quella che Dio ci fornisce, ma non possiamo andare sempre con l'interruttore ad intermittenza. Ecco, chi di noi che ha cominciato un percorso nella fede, alla fine anche lo devi portare a termine. Quando l'hai portata a termine, vuol dire che la tua casa è compiuta. È vero, noi sappiamo che il Signore lavora, ha fatto tutto, ha detto tutto è compiuto, e questo è fatto principalmente per noi. Quindi io mediterei, ma altre parole così forti che egli usa, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. La volta scorsa abbiamo visto che Gesù diceva ai fratelli e a coloro che lo cercavano, i suoi fratelli fisici, carnali, diceva: chi è mia madre e i miei fratelli? L'abbiamo visto l'altra volta. Sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. I fratelli avevano completamente un'idea opposta, erano carnali. E quindi Gesù non credo che odiasse i suoi fratelli, ma quella parte che non aveva niente a che fare con Dio. Ed è così che possiamo dire di nostra madre, di nostri fratelli, dei nostri figli. E tutte le volte che io penso a loro, entra nel mio cuore questo imbarazzo per loro. C'è quel freddo. Io non è che provo freddo per loro, ma è questa cosa che interrompe la mia comunione per dire, ecco, siamo fratelli veri fino in fondo, fino in fondo. Non solo perché siamo nati dalla stessa madre. Ok? E ci sono tanti versi. Poi si pensa, si medita, si rimedita sulla parola di Dio. Un altro, ma non lo leggo perché è veramente è molto lungo, ma vi leggo qualche versetto perché mi fa bene. È il capitolo 9 di Neemia, quando, sapete, cioè, Neemia fa un resoconto davanti a Dio e prega, no? E vediamo che il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono per un digiuno, vestiti di sacco e coperti di terra. Il sacco non aveva, il simbolo del sacco non aveva alcuna forma, no? Quando noi ci vestiamo male, ci dicono, guarda che sei vestito con un sacco di patate, vero? Non aveva forma. Coperti di terra, perché? Perché ci racconta quello che noi siamo. Ma in questo caso Dio lo sa chi siamo, ma siamo noi che prendiamo coscienza quando questa terra ce la mettiamo addosso. Ce la mettiamo addosso. Quindi non è più importante il vestito che mettiamo, ma la vita stessa di ciò che... E questo per fare un digiuno di pensieri, un digiuno di pensieri, una riflessione profonda, uno svuotamento di tutto ciò che ci circonda. Ecco, e per fare questo, al versetto 2 si vede che quelli di Israele si separarono da tutti gli stranieri per confessare i loro peccati e l'iniquità dei loro padri. Lo straniero non ha niente a che fare con noi. Chi non crede non ha niente a che fare con noi. Ecco perché non è consentito a chi non crede partecipare ad alcuna delle nostre attività. Ma siete dei razzisti. No, lo facciamo per rispetto al Signore. Lo facciamo per rispetto al Signore. Ecco. Ma questo capitolo dice ancora altre cose. Nel versetto 6, mentre loro tu solo sei l'Eterno, versetto 6, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta in essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte le cose. E abbiamo visto nel capitolo di Pietro, nella lettera di Pietro, che egli mantiene con la sua parola, con la potenza della sua parola, in vita il mondo, no? E l'esercito dei cieli ti adora. Tu sei l'Eterno, il Dio che ha scelto Abramo. Ecco, non il contrario. Lo hai fatto uscire da Ur, dei Caldei gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te, hai stabilito un patto con lui per dare alla sua discendenza il paese degli Amorei, eccetera, eccetera. E qui Neemia ricorda tutto ciò che Dio ha fatto in loro favore, quando ha diviso il mare davanti a loro, no? Quando hai parlato loro dal cielo e hai dato loro giusti decreti e leggi veraci, buoni statuti e comandamenti. E questo non è anche per noi, fratelli e sorelle. La parola di Dio che è discesa dal cielo per ognuno di noi. Ecco, hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato. Dobbiamo, qual è il nostro santo sabato? È questo, di presentarci davanti a Dio coperti di cenere e vestiti di sacco, ma soprattutto interiormente. E poi continua. Tuttavia, nel versetto 19, nella tua grande misericordia non l'hai abbandonata nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino. La colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. Hai dato il tuo spirito per istruirli. Non è che ci istruiamo fra di noi. Hai dato il tuo spirito per istruirlo. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua per la loro sete. E poi prosegue. Per 40 anni li hai nutriti nel deserto, non mancò loro nulla, le loro vesti non si logorarono, i loro piedi non si gonfiarono. Ma alla fine dice che quando furono entrati poi nella terra di Israele si saziarono, si ingrassarono e vissero nelle delizie per la tua grande bontà. Questa è una cosa grande. Ciò nonostante essi furono disobbedienti, si ribellarono contro di te, gettarono la tua legge dietro le loro spalle, uccisero i tuoi profeti che li esortavano a ritornare a te e commisero cose blasfeme. Ecco, perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici che li opprimevano, ma al tempo della loro sventura si gridavano a te. C'è una storia che si ripete. L'uomo poi grida, ma questo non è una giustificazione. Quando però avevano riposo, noi possiamo dire, quando stiamo bene, siamo ben pingui, ingrassati, mangiamo, beviamo, essi ricominciavano a compiere il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici che li dominavano. Tuttavia, quando tornavano a gridare a te, tu li ascoltavi dal cielo. Così nella tua misericordia, molte volte li hai liberati. E potremmo continuare. Poi dice, tu li esortavi a far tornare la tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano i tuoi comandamenti e peccavano contro i tuoi decreti, per mezzo dei quali, ecco, se uno li mette in pratica, vivrà. Vivrà. È così. E quindi. Poi voglio ancora leggere il versetto 37 perché questo era il momento. Dopo tutte queste cose, persino quando si trovavano nel loro regno, nella grande prosperità che tu avevi loro largito e nel vasto e fertile paese che avevi messo a loro disposizione, non ti servirono e non abbandonarono le loro opere malvagie. Ed eccoci oggi schiavi, siamo schiavi del paese che avevi dato ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e ne godessero dei beni. Così i suoi abbondanti prodotti vanno al re che tu hai stabilito sopra di noi, a causa dei nostri peccati. Essi si gioreggiano sui nostri corpi e sul nostro bestiame, come vogliono, e noi siamo in grande angoscia. Ci guardi il Signore, ci guardi il Signore. Noi abbiamo conosciuto la libertà, viviamo ancora in questo clima, non dobbiamo mai dimenticare tutto questo. E dico queste cose perché, come abbiamo letto prima, un po' di lievito fa montare tutta la pasta. E come abbiamo visto appunto qualche domenica fa, il giovane ricco, vi ricordate? Che Gesù ho messo alla prova, ma conosceva già il suo cuore. E questo si era rattristato. Perché si era rattristato? Perché le parole di Gesù non corrispondevano esattamente alle sue attese. E questo è un momento del quale dobbiamo riflettere. Anche per noi. Le parole di Gesù non corrispondono alle nostre attese. E allora diciamo che è colpa sua, che è un Dio rigido, che non ci capisce, e potremmo continuare. Ah, tu, Signore, perché questo non me l'hai dato perché questo così e questo colà. Volete che vi dica, fratelli e sorelle? Il Signore ci ha dato la vita, che è un dono strepitoso, che noi, il quale non ne facciamo alcuna considerazione. Sì, quando ci tocca da vicino diciamo, ma però non ne facciamo una grande considerazione. E quindi il giovane ricco, abbiamo visto, si era rattristato perché le parole che Gesù gli ha detto non erano quelle che lui si aspettava di sentire. Ed è esattamente quello che succede a noi, che ci pare di far sempre tutto il nostro dovere, e per questo motivo ci sentiamo offesi, mortificati, privati di qualche diritto acquisito dalla nascita. Meditate. L'altra sera ho visto un filmato, ogni tanto ne vedo qualcuno, dice, ma che gusti macabri che hai. Ho visto un filmato su una riesumazione avvenuta in Spagna di una donna che dovevano, ma nel giro, è morta non so, che Ho visto che sono nel 12 o nel 14, hanno fatto la riesumazione forse qualche mese fa. Beh, nel giro di 6 anni comunque questo era. Hanno aperto il loculo, sigillato col martello, con tutto quello che c'è. Perché? Perché dovevano prendere i resti, metterli in una cassa più piccola e trasferirli. Dopo che hanno aperto questo, la lapide, si sono intraviste che cosa c'era dentro. La cassa era scoppiata, no? Sapete che noi siamo fatti di gas e tutto il resto. Quindi la cassa era scoppiata. E quindi loro hanno cominciato a pulire, hanno tolto la parte sopra, non c'era niente da fare. Non è che ci potesse fare qualcosa, ma erano morti, però la cassa non era più intera, ce ne sono alcune che rimangono intere. In questo caso non è. Hanno cominciato a pulire attorno, hanno preso le ossa di questa poverina, così come erano. Aveva ancora i capelli attaccati al cranio, solo le ossa c'erano. L'hanno presa e l'hanno trasferita. Io ho usato ieri questo filmato, e ho risposto a un amico che mi diceva che lui è orgoglioso di quello che è stato, di quello che è, e non cambierà mai la sua opinione. E io gli ho detto: guarda, questa è proprio la tua posizione che è inconciliabile con l'essenza del cristianesimo. È proprio il contrario. Quindi non solo. E come abbiamo visto nel Vangelo di Luca, dice: se uno non odia, lì non ci sono andato, ma se uno non odia la propria vita, dice come? Cioè ci sono tante cose che si fa fatica a capire. Allora ho detto: guarda, guardati bene queste cose, guardati e capirai che fine fa il tuo orgoglio. E anche dopo essere stato operato di un tumore grave e sei ancora in questa situazione. Poi, inutile, io non sono abituato ad addolcire le pillole, no? Ora, questo è ciò che rimane dell'uomo, questo mucchietto di ossa. E dire, dovremmo dire, mi sono arrabbiato invano davanti a queste scene. Pensarci, solo che non ci pensiamo. Potremmo dire, mi sono arrabbiato invano, ho fatto il male, ho mangiato e ho bevuto. Cosa mi rimane di tutto questo? Cosa mi rimane di tutto questo? Ho mangiato, ho bevuto, ho fatto quello, ho fatto là. Bisogna che io diminuisca e che Cristo invece cresca in me. Il lievito doveva essere eliminato completamente dalle case dei figli di Israele. Se restava del lievito e c'è, cioè, la pena era l'esclusione dalla comunità di Israele. E questo lievito che anche noi ancora oggi continuiamo a portare nella nostra vita, perché ci sentiamo defraudati di qualche diritto acquisito. Noi davanti a Dio non abbiamo alcun diritto acquisito. Non ce l'avremo neanche davanti agli uomini, per verità. Se ci aspettiamo ancora qualcosa, da noi stessi o dagli altri, dopo aver creduto, abbiamo dei problemi con la nostra fede. Sicuramente abbiamo dei problemi con la nostra fede. E quel tale non si aspetti granché dal Signore. Perché? Perché c'è un fuoco nelle vostre membra che non si spegne. Fate morire le opere infruttuose della carne. E in noi esiste ancora oggi, esiste la vanità, che è un fuoco che non ha senso. E esistono tante altre cose simili alla vanità. E se io non ci sono nelle cose che bisogna fare o non bisogna fare, sembra quasi che il mondo si debba fermare. E invece non è così. E lo dico a noi, perché le opere più importanti nella nostra fede sono quelle di accettare Cristo interamente in noi. Non, se abbiamo capito quello che Cristo ha fatto per noi, cos'è che mi potrà offendere? Cos'è che mi potrà far restare, non lo so. Allora, vedete, dico queste cose perché, come ha fatto il profeta prima, Neemia, egli racconta di tutti i benefici che Dio ha fatto al popolo di Israele. E poi tutte le volte ritorna a peccare. E perché? Torna a peccare perché stava bene, non avevano problemi. E allora si dimenticavano di Dio. E così noi, dico, non è che ci dimentichiamo di Dio, ma forse non abbiamo svuotato completamente noi stessi. E quindi tutte le volte, come dicevo, se pensiamo di avere ancora qualche diritto acquisito dalla nascita, forse non abbiamo capito che cosa significa servire il Signore. Servire il Signore non significa servire noi stessi. È da escludere nel modo più assoluto. Allora, dicevo di Neemia, ed è importante pensare a questo. Io spesso, come tutti gli uomini, non posso io dimenticare, io personalmente, i benefici e la vita che ho ricevuto da Dio. Non lo posso dimenticare. Tant'è vero che mi sono fatto un elenco delle cose che ho ricevuto, ma un elenco molto piccolo, quelle salienti della mia vita, per non dimenticarmi dei benefici che Dio, dei quali Dio mi ha colmato, e dei momenti difficili dai quali mi ha tratto, perché che nei momenti duri della nostra vita dobbiamo ricordarci la nostra storia e quello che Dio ha fatto per noi. Se uno realizza l'esperienza della propria fede compiuta nella propria vita, il resto è un corollario. Sia quando riceviamo, sia quando siamo nella sofferenza. E quindi io mi sono fatto questo elenco perché, come voi sapete, nei momenti cruciali della mia fede, mi sono di aiuto ricordare quello che il Signore ha fatto per me, da leggere tutte le volte che la stanchezza umana mi coglie. Non pensiate che io non sia un uomo, c'è niente di più sbagliato, ma vi sono altre scritte che mi consolano, come dicevo prima. Pensare alla storia di Israele, il capitolo che abbiamo letto, in esso sta racchiusa tutta la storia di questo popolo. Purtroppo manca la parte finale, che è quella dell'Olocausto e di tutta la storia del dopo Cristo. E questa storia la sento un po' come mia, perché ti fa riflettere su quando stavamo bene. E allora, quando stiamo troppo bene, non pensiamo più al Signore. E perché ci fa capire come l'essere umano, da quando è caduto nel peccato, nonostante la presenza di Dio nella loro vita, quando si è colmi di bene, ricominciamo a peccare. Ma ora, fratelli, contrariamente a quello che è successo ad Israele, a loro, alla loro storia, quel che è successo a loro, contrariamente a noi, noi abbiamo ricevuto da Dio lo spirito di adozione, dove abbiamo creduto. Questo è un fatto importante, perché gli israeliti non avevano la caparra dello Spirito. Cristo non era ancora venuto. Possiamo dimenticare. Ma noi, che abbiamo ricevuto questa adozione, questa caparra dello Spirito, che ci illustra, ci illumina il progetto di Dio, ma noi non dovremmo più cadere in queste tentazioni. Non dovremmo più cadere nel sacro io, chi sono io? Oh? Tutto è compiuto. La nostra battaglia quindi non è più contro carne e sangue, non è più contro i cananei, ma contro noi stessi. Ecco perché Gesù dice: se uno, chi non odia perfino se stesso. Ma perché Gesù dice queste cose? Che significa? Sono parole che l'uomo naturale non può comprendere, ma l'uomo spirituale sì, perché qui che Gesù mette a nudo quel che veramente siamo. Che veramente siamo. Chi non odia perfino se stesso non può essere mio discepolo. E chi le capisce queste cose? Ma chi le capisce? Dunque, impariamo il bene supremo, che è Lui. Bisogna capire che io in me non c'è alcun bene, c'è scritto, no? Vedi che sono tutti, sorreggono quello che Gesù dice, assolutamente. In me non c'è alcun bene, non abita alcun bene. E se non odia, uno non odia perfino se stesso, non può essere dunque mio discepolo. Dunque impariamo il bene supremo, che è lui stesso. la sua volontà. Impariamo a capire che se una cosa non va secondo i nostri piani, è meglio che ragioni e capisca qual è che è la volontà di Dio. Se ci devo essere io al centro dell'attenzione o ci deve essere Lui, o ci deve essere l'opera per Lui. Vorrei che voi mi rispondeste. Anzi, ognuno risponda a se stesso. State attenti perché si può peccare molto facilmente su questo passo. E allora, lo abbiamo detto mille volte, la volontà di Dio non è secondo la nostra opinione, ma è secondo la sua, secondo Lui. Quindi quando uno ha cominciato il suo percorso di fede, capisca che deve metterci il tetto alla fine e non si può accettare di cominciare un lavoro nella nostra vita di fede e poi rinunciare, perché non siamo capaci di portare a termine, a compimento. Ma non essere capace potrebbe anche non essere una colpa di per sé, perché uno non è incapace. Ma proprio per questo dobbiamo confidare in Dio completamente, perché come sta scritto, se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori.